La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. A coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza del dono dello Spirito Santo. La liturgia di questa domenica di Pentecoste ci fa ritornare nel Cenacolo di Gerusalemme, sia seguendo la descrizione che l'Evangelista Giovanni ci dà, sia anche lasciandoci illuminare da quanto l'Evangelista Luca ci trasmette nel libro degli Atti degli Apostoli. Entrambi, Luca e Giovanni, ci descrivono il dono dello Spirito Santo concesso dal Risorto. Modalità differenti, tempi diversi, ma sia l'uno sia l'altro ci tengono a sottolineare come lo Spirito Santo, effuso dal Risorto, trasformi la vita dei discepoli e li renda partecipi della missione stessa di Gesù, quello di spargere la semente del Vangelo lungo i solchi della storia degli uomini, perché tutti possano credere in Gesù Cristo, che è il Salvatore del mondo, il rivelatore del volto del Padre, e si lascino plasmare dalla grazia dello Spirito Santo che ci rende creature nuove. L'Evangelista Giovanni ambienta la scena la sera del giorno di Pasqua, a dire che il dono dello Spirito Santo è legato alla forza della risurrezione ricevuta da Gesù, quasi a dire: come è risorto Gesù Cristo dalla morte, così risorgono anche coloro che credono in Lui e che attendono la realizzazione della sua promessa, l'essere rivestiti della forza dello Spirito dall'alto. Invece l'Evangelista Luca, ambientando la scena sempre nel Cenacolo, nel giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la Pasqua, sta a dire che la Chiesa si prepara nella preghiera insieme con Maria a ricevere questa pioggia di grazia che li colma del dono del Risorto e che li invia nel mondo ad essere testimoni della potenza del Vangelo. Cerchiamo, carissimi, di vedere la dinamica di questi brani, perché anche noi, come ci ricorda Paolo nella seconda lettura, possiamo comprendere che i doni dello Spirito Santo vengono concessi per l'utilità comune, per essere insieme Chiesa che cammina nella storia. Giovanni ci dice che la sera del giorno di Pasqua le porte del Cenacolo erano chiuse per timore dei giudei. Infatti i discepoli hanno paura, credono che faranno la stessa sorte del Maestro, la stessa sua fine. Si chiudono e insieme cercano di far corpo contro l'esterno. Carissimi fratelli e sorelle, c'è una falsa Chiesa che è quella instaurata dalla paura. È la paura che fa diventare gli apostoli uniti, insieme, coesi. Ma dove c'è la paura non c'è l'amore. Vedono dappertutto dei nemici, credono di poter continuare la missione di Gesù facendo regnare nel cuore il timore e soprattutto allontanando gli altri. Questa è una tentazione che prende anche noi tante volte nelle nostre comunità: credere che noi che siamo al di dentro siamo migliori di coloro che stanno fuori, credersi sempre dalla parte della ragione, credere di conservare la potenza della parola di Gesù, credere che attraverso il timore si possa essere testimoni dell'evento di Cristo Signore e Salvatore. E così ci mettiamo insieme. Non succede forse questo tante volte nelle nostre comunità? Le piccole e grandi alleanze che portano gli altri ad allontanarsi. Quanto invece nelle nostre comunità noi siamo chiamati a far avvicinare gli altri, a permettere ai lontani di trovare in Cristo la salvezza. E invece no, le nostre paure, la nostra diffidenza, i nostri timori, le nostre insicurezze ci spingono a chiuderci. Ma non siamo la Chiesa di Cristo quando facciamo questo, quando ci barrichiamo nel cenacolo, quando teniamo ben sprangate le porte dei nostri gruppi, delle nostre comunità, delle nostre fraternità. Non è la Chiesa di Gesù Cristo quella che si chiude affermando di poter conservare la tradizione nel tradizionalismo, la freschezza del Vangelo attraverso la grettezza della nostra mentalità, di essere il portatore della verità che distrugge la carità e che non permette ai fratelli di trovare nell'ovile di Cristo quella potenza di Spirito Santo che tutto rinnova. La Pentecoste ci ricorda proprio questo. Dobbiamo essere sempre aperti all'azione dello Spirito Santo, ma dobbiamo anche essere sempre aperti agli altri. Chiediamoci, carissimi fratelli e sorelle, quante volte la paura ci impedisce di andare verso gli altri? Quante volte il timore ci fa credere che i nostri fratelli siano dei nemici, che vogliono la nostra morte, che vogliono scalzarci dalle nostre posizioni? Quante volte questa paura prende anche le nostre famiglie? C'è diffidenza nel rapporto tra gli sposi, nelle relazioni tra i figli, anche nelle nostre comunità. Tante volte si verifica che il timore ci impedisce di costruire la fraternità. La diffidenza, i preconcetti ci impediscono di essere il corpo di Cristo che promana e dona quel fragrante effluvio di Spirito Santo che diventa testimonianza gioiosa della potenza del Vangelo. Ma la cosa bella di questo brano, carissimi fratelli e sorelle, è che la risoluzione dei problemi viene soltanto dall'alto. Soltanto Gesù può scardinare le nostre insicurezze, soltanto Lui può guarire i nostri timori, soltanto Lui può scacciare la paura e far regnare in noi e tra di noi la potenza del Suo Spirito, che come il sangue nelle vene di Cristo ci vivifica e ci fa diventare delle creature nuove. E invece noi che cosa facciamo? Ci organizziamo, pensiamo, riflettiamo, ci sediamo a tavolino, vediamo come possiamo uscire dalle nostre contese, come possiamo risolvere i nostri problemi. Ma sono delle risoluzioni che non arrivano a niente, perché dove non c'è la potenza di Gesù Cristo, il fallimento continua, lo scoraggiamento incalza, il timore aumenta. Noi vogliamo risolvere i nostri problemi senza la forza del risorto, ma senza di Lui non possiamo far nulla, perché possiamo soltanto seminare vento e raccogliere tempesta. Se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. E allora, perché ti dai da fare tanto a risolvere i problemi della tua famiglia senza ricorrere a Gesù Cristo? Perché credi di poter risolvere le angosce del tuo cuore, le ansie del tuo animo, le preoccupazioni della tua mente, senza ricorrere a colui che è il medico, il salvatore e il redentore del mondo? Gesù entra in questo cenacolo che è a porte chiuse e si fa vedere risorto, annuncia la pace, mostra le sue mani e il suo costato, e i discepoli gioiscono al vedere il Signore. La gioia nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e fraternità c'è solo quando Cristo è in mezzo a noi, Quando non c'è Cristo c'è il timore, la paura, lo scoraggiamento, c'è la critica e la mormorazione, c'è la tristezza, non c'è la danza, non c'è la freschezza del Vangelo, non c'è il sorriso, ma le lacrime, non c'è la capacità di costruire, di sognare, di desiderare, di lasciarci portare dagli ideali grandi. No, noi giochiamo sempre al ribasso quando non c'è Gesù. Quando non c'è il risorto ci ritagliamo degli spazi, li difendiamo con i denti, ma non c'è la libertà dei figli di Dio, perché dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà, ci ricorda l'Apostolo Paolo. E così Gesù entra, questo Gesù che deve entrare nella tua vita, che deve entrare nei tuoi rapporti, che deve entrare nella tua famiglia, che deve entrare nella diffidenza del tuo cuore, nei timori del tuo animo, lì dove non sei guarito, lì dove non sei irrorato dalla grazia della risurrezione, lì dove nel tuo cuore c'è rancore ed assio, lì dove nel tuo animo c'è odio e in un passato non riconciliato, lì deve giungere la presenza del risorto. Lì la dolce effusione del suo spirito deve seminare la vita nuova. Carissimi fratelli e sorelle, Gesù entra a porte chiuse, sì, nella nostra vita. Lui soffia sopra di noi l'alito della sua resurrezione. Ma noi dobbiamo interiorizzare questa grazia, dobbiamo fare spazio a questa potenza, dobbiamo lasciarci portare da questa dolce, da questo dolce profumo, da questo effluvio di resurrezione e di vita nuova. Gesù dona la pace, pace a voi, e poi dice: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Alita sui discepoli e dice: ricevete lo Spirito Santo. Ora, carissimi, che relazione c'è tra la missione che Gesù ha ricevuto dal Padre e il dono dello Spirito Santo? Noi dobbiamo comprendere che la missione portata avanti da Gesù trae forza e vigore dallo Spirito Santo che scende sopra di lui il giorno del battesimo, viene unto, profumato, circondato, abbracciato dallo Spirito del Padre. E Gesù non tintinerà mai, non ci sarà mai nel suo cuore il dubbio. La sua capacità, la sua forza nel fare miracoli sta proprio nel fidarsi del Padre, non essere titubante, lasciarsi portare da quella dolce forza. Gesù si sente amato e nella missione, nell'annuncio del Vangelo, non mai dubitando, tentennando minimamente, che cosa fa? Fa sentire gli uomini amati. Il Vangelo serve a questo, farci sentire amati da Dio, da Lui protetti, custoditi, guidati, incoraggiati, sostenuti, aiutati. Questo fa Gesù e questo deve fare anche la Chiesa. Come il Padre ha mandato me, io mando voi. E lo Spirito Santo, sceso sui discepoli, li fa sentire amati, perdonati, guariti, pacificati, riconciliati. Questo fa lo Spirito Santo dentro di noi. E chi ha lo Spirito Santo non vive l'inquietudine, non vive l'angoscia, non vive la tristezza. Non perché questi momenti di difficoltà non vengano vissuti, no, ma perché vengono superati. Io so che lo Spirito Santo è dentro di me, mi sostiene, mi fido di Lui. E allora perché ti angosci come coloro che non hanno speranza, come quanti non confidano in Gesù Cristo? Spera nel Signore, Lui ti salverà, metti la tua vita nelle sue mani, Egli ti guiderà, poni tutti i tuoi problemi nel cuore di Cristo ed Egli ti darà sostegno e conforto, consolazione e dolcezza con la sua presenza di vita. Ricevete lo Spirito Santo. Se il Signore lo dona, noi lo riceviamo. Se Lui lo effonde, noi lo accogliamo. Se Lui lo concede, noi gli facciamo spazio nella sua vita. E così i discepoli vengono inviati ad amare, a riconciliare, a non avere più paura, a considerare che non c'è più né giudeo né greco, dirà Paolo, non c'è più né schiavo né libero, perché tutti noi siamo in Cristo Gesù. perché Gesù è la nostra pace, colui che ha abbattuto i muri di divisione e ha fatto dei due un popolo nuovo. Quando c'è lo Spirito Santo si abbattono i muri della diffidenza, cadono le roccaforti della paura, le muraglie delle nostre incertezze vengono disintegrate al pari delle mura di Gerico, perché la cittadella del nostro cuore venga espugnata dalla forza e dal vigore dello Spirito Santo. Ora, carissimi fratelli e sorelle, i discepoli vengono mandati ad annunciare il Vangelo, ma ci saranno sempre dei momenti di difficoltà. Lo Spirito Santo ci rende forti, sì, nella nostra debolezza, ma noi continuiamo ad essere deboli. Pietro, insieme con gli altri, avranno ancora dei momenti di difficoltà, ma la difficoltà è segno della nostra debolezza e della nostra povertà. Noi conteniamo, dice Paolo ai Corinzi, questo tesoro in vasi di creta, perché appaia che questa potenza straordinaria viene da Dio e non da noi. Lo Spirito Santo non ci rende perfetti, non ci rende incapaci di peccare. Lo Spirito Santo ci dà la forza di Dio. E se noi cadiamo, pecchiamo per la nostra fragilità e per la nostra poca costanza nella pratica del bene, questo sta ad indicare che il bene viene da Dio e a noi, come ci insegna San Francesco, appartengono soltanto i peccati, le incoerenze, le cadute, l'incapacità di camminare secondo la via del Vangelo. Ma non dobbiamo scoraggiarci. Forse che Pietro, il principe degli apostoli, come scriverà Giovanni nel capitolo 21 del suo Vangelo, non tornerà in Galilea a pescare sul lago di Tiberiade, eppure ha ricevuto lo Spirito Santo, e forse sedendo a tavola con dei circoncisi non chiederà che il dono del Signore non venga riservato a coloro che appartengono al paganesimo. Anche lui si troverà in grandi difficoltà, anche lui avvertirà l'esigenza di mettere a frutto il Vangelo in una nuova società, e verrà più volte ripreso da Paolo per vivere secondo il Vangelo. Questa è la vita dei discepoli, di uomini che non sono perfetti, che cadono e si rialzano. Questo è quello che fa lo Spirito Santo dentro di noi. Ci rialza nelle nostre cadute e ci dà la possibilità di parlare in lingue, proprio come ci dice l'Apostolo Luca nel libro degli Atti. Lo abbiamo ascoltato, un rombo dal cielo, come di vento che si abbatte gagliardo, riempì il luogo dove si trovavano, essi furono pieni di Spirito Santo. Carissimi, la Chiesa è il luogo che, come il Cenacolo di Gerusalemme, è pieno della grazia e del vigore dello Spirito Santo. Quando noi partecipiamo alla Messa, il luogo dove noi ci troviamo è pieno della grazia dello Spirito Santo. Quando voi siete nelle vostre case per il sacramento nuziale celebrato, la vostra casa è piena del dono dello Spirito Santo. Quando noi siamo riuniti nel nome di Gesù, sperimentiamo la pienezza del dono dello Spirito Santo, che come il profumo nella casa di Betania riempie della sua fragranza tutti coloro che vi abitano. Ma il passaggio è significativo: dal luogo pieno di Spirito al cuore, alla persona che deve essere piena di Spirito Santo. Luca lo dice chiaramente: quello stesso Spirito si divide, si posa su ciascuno di loro. Unico è lo Spirito, dice Paolo nella seconda lettura. È Lui che opera. Ci sono diversità di ministeri, ma uno solo è lo Spirito. Ci sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. Quel fuoco si divide e su ciascuno scende la fiammella dello Spirito Santo. Vengono colmati della potenza del Consolatore e parlano in lingue. Che significa parlare in lingue? Significa annunciare il Vangelo, significa farsi capire dagli altri. Carissimi, noi parliamo lingue diverse, parliamo di lingue diverse nelle nostre fraternità, per questo non andiamo d'accordo. Parliamo lingue diverse nelle nostre famiglie, per questo non ci capiamo. Gli uni vogliono prevalere sugli altri, e così non riusciamo mai a vivere l'armonia, perché la pace nelle nostre famiglie è frutto sempre della ricapitolazione di qualcuno. Oggi io dico di sì e domani dici di sì tu,
Ma questa non è la pace di Cristo, questa non è l'armonia che regna tra i discepoli del Salvatore. Questa è una tranquillità che si crea per i nostri equilibri, ma non ha nulla della potenza e della forza dello Spirito Santo. Potremmo obiettare, ma noi dobbiamo pur vivere, certo, ma si può vivere per la forza dello Spirito Santo e si può vivacchiare per la forza del proprio egoismo. Lì dove c'è lo Spirito si parla la stessa lingua, che è la lingua del bene nell'educazione dei figli, che è la lingua della gioia nel perseguire la felicità, che è la lingua del lavoro duro, perché il Signore possa regnare in mezzo a noi e anche attraverso i sacrifici possa donarci un futuro pieno di speranza. È il parlare in lingue che ci dà talvolta la possibilità di stare zitti perché l'altro si senta amato ed accolto, compreso e perdonato. È il parlare in lingue che ci fa diventare capaci di lasciarci plasmare dallo Spirito, colmati del suo dono, per essere delle creature nuove. A ciascuno è dato lo Spirito per l'utilità comune, dice Paolo. Ci sono molteplici operazioni, ma uno solo è lo Spirito. Carissimi, tutti abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, tutti, tutti quanti. Ora questo Spirito Santo che è dentro di noi, prima di tutto ci fa pregare, ci fa gridare Abba Padre, e successivamente questo Spirito Santo vuol operare in noi. Quando San Francesco scrive la regola, dice che i frati devono desiderare al di sopra di ogni altra cosa lo Spirito del Signore e la sua santa operazione. Operazione. Sono le operazioni dello Spirito Santo dentro di noi. Lo dobbiamo lasciare operare questo Spirito. Dobbiamo essere docili allo Spirito. Dobbiamo lasciarci portare dallo Spirito. Prima di parlare dobbiamo pensare, prima di guardare dobbiamo fermarci, prima di pensare dobbiamo sintonizzarci con il pensiero di Dio in Cristo, le operazioni dello Spirito Santo. Ma perché non lo fai operare nella tua vita questo Spirito? Perché lasci che la tua impulsività abbia la meglio, che il tuo sguardo siano come dei fulmini che rompono e che seminano la discordia? Perché tante volte le tue parole non riescono a costruire, ma distruggono quel poco di bene che Dio cerca di edificare? Perché le tue azioni mettono sempre davanti il tuo io, non Dio e il bene degli altri? Lo Spirito del Signore è la sua santa operazione. Chiediamo che il Signore ci conceda questa grazia oggi, di essere colmati e riempiti di questo soffio di Dio, di questo fuoco che brucia. Per questo Paolo può scrivere a Timoteo: io ti chiedo di ravvivare il dono spirituale che è dentro di te, ma facciamolo bruciare questo Spirito Santo nel nostro cuore, facciamolo ardere nelle nostre famiglie, lasciamo che ci consumi nelle nostre fraternità, lasciamo che ci illumini nelle nostre comunità, lasciamo che il Signore attraverso di noi parli il linguaggio dell'amore e della comunione, dell'unità e della comprensione, della riconciliazione e del perdono tra noi e con tutti quanti gli uomini. Maria, che è la sposa dello Spirito Santo, lei che ha lasciato allo Spirito di poter operare dentro di lei, dia a tutti quanti noi la sua santa disponibilità e docilità, perché l'operazione dello Spirito Santo ci porta, insegna sempre San Francesco, a generare Gesù Cristo attraverso la vita. Lei ci insegni quest'arte, a generare Gesù Cristo, l'operazione più bella del Padre, per la gioia della Chiesa e di tutti quanti gli uomini. Vieni, Santo Spirito, riempi e colma i cuori dei tuoi fedeli e accendi in noi tutti, come in Maria, il fuoco del tuo santo amore. Amen. Alleluia.